Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Santo Apostolo Paolo, nella lettura di oggi, ci ricorda una cosa. Ci dice, io vi dichiaro che il Vangelo da me annunciato non è modellato sull'uomo. E ci dà un piccolo spunto autobiografico sulla sua vita e sulla sua conversione, anche su come questa conversione aveva portato un cambiamento molto grande nella sua vita. San Paolo, prima di essere l'apostolo dei gentili, cioè l'apostolo di quelli che non erano ebrei, era stato un ebreo osservante, un fariseo, lui lo dice, seguiva la dottrina dei farisei, era osservante per quanto riguarda la legge, e lui stesso dice che lui superava nel giudaismo tanti suoi connazionali, quindi lui era estremamente rigido ai comportamenti della legge ed era un nemico della Chiesa, lui perseguitava la Chiesa, aveva fatto spesso irrompeva nelle case insieme ai soldati dove sapeva che c'erano cristiani. Queste cose sono raccontate nel libro degli Atti degli Apostoli. Era presente al momento del martirio di Santo Stefano e approvava l'uccisione del diacono Stefano. E quindi ecco, ci sono tutta una serie di cose sicuramente negative nella vita di San Paolo prima di essere San Paolo. Poi a un certo punto c'è l'episodio famoso di Damasco, e San Paolo ci dice che dopo questa cosa lui non andò nemmeno a parlare con gli apostoli, lui subito si mise a predicare. Solo 3 anni dopo gli capitò di andare a Gerusalemme, dove incontrò pochi tra gli apostoli, anche perché molti spesso erano in missione fuori, e tra quelli che nomina lui nomina appunto San Giacomo, il fratello del Signore, l'autore della lettera di Giacomo che c'è nel Nuovo Testamento, che molti per sbaglio, cioè per una incapacità di leggere tra le righe, considerano quasi uno scritto rivolto contro Paolo, mentre noi sappiamo benissimo che San Giacomo, nonostante che fosse molto diverso da San Paolo, non era contrario a lui. E anzi, di fatto, se noi leggiamo il libro degli Atti, lo aveva anche favorito. Questo ci interessa poco, però. Quello che ci interessa è capire che cosa significa che il Vangelo non è modellato sull'uomo, a differenza della legge. Noi un po' lo capiamo se pensiamo al Vangelo di oggi. Nel Vangelo di oggi si parla della figlia di Gairo e dell'emorroissa. L'emorroissa cos'è? Una donna sostanzialmente emofiliaca, probabilmente almeno, che soffriva di questo sufflusso di sangue, aveva speso tanti soldi con i medici e non era riuscita a guarire. E a un certo punto, mentre Gesù passa per la strada, lei, approfittando del fatto che c'è tanta folla, si avvicina e gli tocca il vestito di nascosto. Perché gli tocca il vestito di nascosto? Perché proprio per il fatto di avere questo flusso di sangue continuo, lei dal punto di vista della legge era impura. E già una donna, nessuna donna in Israele tocca fisicamente un rabbi, cioè anche oggi una donna ebrea osservante non può toccare un rabbino. E in più, con questo problema di avere questo flusso di sangue, era doppiamente impura, quindi non avrebbe potuto toccarlo, perché qualunque cosa che una persona impura tocca diventa a sua volta impura. Questo non vale solo ovviamente le donne, vale per chiunque si trova in una situazione che nella legge è considerata come una impurità. E allora questa donna fa una cosa che dal punto di vista della legge è vietata. Cioè si avvicina a Gesù di nascosto e gli tocca il vestito. E in quel momento guarisce. E quando poi cerca di scappare via senza farsi vedere da nessuno, ma quando vede che era stata scoperta, racconta a tutti quello che ha fatto e perché lo ha fatto. E il Signore non gli dice: hai fatto male, hai infranto la legge, e non gli dice nemmeno: hai fatto bene perché la legge non vale. Gli dice semplicemente: la tua fede ti ha salvata. Perché la fede si pone su un piano diverso rispetto alla legge. San Paolo spiega tante volte che non sono le opere della legge che salvano, ma è la fede. E San Giacomo spiega che la fede produce le sue opere, lo dice anche San Paolo questo. Le opere non devono venire dall'osservanza della legge, ma devono venire dal fatto che noi abbiamo fede. Ecco, qui si capisce che cosa vuol dire San Paolo quando dice che il Vangelo non è modellato sull'uomo, perché non è modellato su regole comprensibili direttamente all'uomo, perché la legge è fatta esattamente come sono fatte le leggi dello Stato. Se voi ci pensate, oggi ci sono leggi dello Stato che sono molto diverse rispetto a quelle che ci potevano essere 50 anni fa o 200 anni fa. Questo in parte perché è un po' decaduta la nostra società, ma in parte anche perché comunque ogni epoca ha un modo di sentire diverso, e quindi ogni epoca si dà delle leggi in modo diverso. Ogni popolo si dà delle leggi in modo diverso. Le leggi della Repubblica Italiana non sono le stesse della Repubblica di Grecia e non sono le stesse che ci sono nella Federazione Russa o che ci sono in Romania, perché ogni popolo ha le sue particolarità e quello che magari è ammesso da qualche parte è considerato reato da un'altra parte, o magari semplicemente certi reati che sono considerati gravi in qualche paese in un altro paese neanche non vengono mai commessi, e quindi nessuno ha mai pensato di farci una regola al riguardo. Le regole della legge, delle leggi umane, sono tutte quante basate sulle persone e rispecchiano il modo in cui funziona la società. La legge dell'Antico Testamento era basata su come funzionava il popolo ebraico, su quelli che erano, quindi sulla sua cultura, sul suo modo di essere, sul fatto di essere un popolo isolato, magari in mezzo a popoli nemici. Per tutti questi motivi Dio aveva, per mezzo di Mosè, dato questa legge agli uomini di Israele, per venire incontro a loro, perché loro sì erano il popolo eletto, ma erano pur sempre un popolo di persone come noi e quindi limitati come noi. La legge è modellata intorno all'uomo perché l'uomo è limitato e quindi la legge è limitata. Il Vangelo invece non è modellato intorno all'uomo, non ha le limitazioni che ha la legge. Se voi vi guardate, vi leggete nel capitolo 5 e 6 del Vangelo secondo Matteo il discorso della montagna, il sermone del monte, poi vedete che questo discorso contiene delle regole, contiene dei comandamenti, ma sono tutti dei comandamenti che, se noi li guardiamo così da fuori, sembrano quasi tutti inattuabili. Voi vedete che questi comandamenti che ci sono nel discorso della montagna non solo non hanno niente a che vedere con la legge dell'Antico Testamento, non hanno niente a che vedere con il nostro modo di vivere normalmente. Ci dice che se uno ci ruba una cosa, gliene dobbiamo dare un'altra. Ci dice che se uno ti colpisce su una guancia, ti devi fare colpire anche sull'altra guancia. Dice che bisogna amare i nemici. Dice che bisogna pregare per quelli che ci perseguitano. C'è tutta una serie di cose che dal punto di vista umano non sono comprensibili. La legge, quella di Israele, sì, parlava di Dio, ma parlava di Dio mettendolo da un punto di vista umano, appunto dal punto di vista degli ebrei del tempo. Il Vangelo, invece, ci parla di noi mettendoci dal punto di vista di Dio. Il Vangelo ci dice che dobbiamo essere perfetti perché Dio è perfetto, che dobbiamo essere misericordiosi perché Dio è misericordioso. Non usa più i nostri limiti per parlare di Dio, come faceva la legge, ma usa Dio per dirci che noi dobbiamo superare i nostri limiti. E questa è la differenza tra la legge e il Vangelo. E non è solo una differenza che riguarda l'Antico Testamento con il Nuovo Testamento, perché la legge, sì, la legge è l'Antico Testamento, ma ognuno di noi ha tutta una serie di convinzioni diciamo morali in genere, nei rapporti con gli altri, nei rapporti con lo Stato, nei rapporti con la moglie, con il marito, con i figli, che sono legati non alla nostra fede religiosa, ma semplicemente alla nostra cultura e al modo in cui siamo abituati a vivere, e sono tutti modi limitati. Ecco, noi spesso trattiamo questo esattamente come un ebreo al tempo di Gesù trattava la legge. E quando Dio ci ricorda che noi invece dobbiamo seguire come esempio Dio stesso, e quindi, per fare un esempio, le cose che ci sono scritte appunto nel discorso della montagna, noi sentiamo che c'è un divario grande tra quello che Dio ci chiede e quello a cui noi vorremmo attenerci perché è molto più facile. Ecco, quindi quando sentiamo che il Vangelo non è modellato sull'uomo, ricordiamoci quello che il Signore ci ha detto con le letture di oggi. La donna emorroissa è salvata per la sua fede, è salvata perché ha creduto che quell'uomo poteva, anche soltanto toccando il suo mantello, lo poteva guarire. Non era sua intenzione andare contro la legge, ma in un qualche modo che probabilmente lei non era neanche in grado di spiegarsi per bene, lei aveva capito che quella persona era al di sopra della legge, e quindi in quel caso era più che legittimo fare quello che stava facendo. I genitori della bambina invece guarita ci fanno vedere un'altra cosa. Noi viviamo in un mondo che crede che la morte abbia sempre l'ultima parola su tutto. Quando Gesù dice non piangete, non è morta ma sta dormendo, tutti quanti lo deridono perché sapevano che in realtà era morta. E quindi non c'era più niente da fare. Per queste persone la morte aveva l'ultima parola. Noi sappiamo che la morte non ha l'ultima parola. Che la morte abbia l'ultima parola è quello che ci fa credere il mondo. Ed è quello che ci fa credere la legge, non intesa la legge dell'Antico Testamento, ripeto, ma questa legge che noi ci portiamo dietro con la nostra vita, la nostra cultura, le nostre lingue, ci fanno credere che la morte abbia la parola fine su tutto, abbia l'ultima parola. Il Vangelo ci ricorda che la morte non ce l'ha quest'ultima parola. Noi però, perché la morte non abbia quest'ultima parola, dobbiamo prendere il Vangelo e metterlo in pratica. C'è una cosa importante, se voi leggete con attenzione i Vangeli, soprattutto se leggete il Vangelo secondo Giovanni e la prima lettera dell'Evangelista Giovanni, il cristianesimo si è affermato in un momento in cui questa fede, che era nata in un ambiente ebraico, si è incontrata con il mondo del tempo, che era un mondo ellenistico, che parlava greco, che ragionava secondo la mentalità dei filosofi greci, dei giuristi e dei giuristi romani. Ecco, i Vangeli sono stati scritti in greco e spesso nei Vangeli noi troviamo una parola greca, che è la parola verità. Ora, per un filosofo greco, la verità è una cosa che si guarda, è una cosa che si contempla, cioè quella cosa che si chiama teoria, è la contemplazione, vuol dire, della verità. Per un ebreo la verità è una cosa che si mette in pratica. E quando nei Vangeli si parla di verità, si parla di qualche cosa che si mette in pratica. Noi un po' per via del fatto che appunto il mondo ebraico e quello greco si sono uniti per dare vita al cristianesimo come noi lo conosciamo, ci siamo dimenticati questa cosa, che nella predicazione del Signore, lui quando parlava di verità, intendeva non una verità così, che si guarda con l'intelletto, intendeva una verità che si mette in pratica, una cosa che si fa. Chi non cammina nella verità, dice l'Evangelista Giovanni, non ama davvero Dio. Ecco, la differenza tra essere nella legge, cioè sotto la legge, o essere sotto il Vangelo, è che la legge ci porta a pensare che noi dobbiamo fare certe cose, dobbiamo fare certe azioni o dobbiamo astenerci da certe cose, perché ci è stato chiesto così dall'alto, ci è stato ordinato e quindi si devono fare, come la legge dello Stato, uguale. La legge dice gli artigiani a torto giorno devono pagare l'imposta dell'IVA, eccetera eccetera, se no c'è la scadenza e si paga la nuova. Ecco, le leggi funzionano così, sono d'obbligo. Il Vangelo invece ci dice: tu credi in Dio. Cosa dice l'Apostolo San Giacomo nella sua lettera? Credi in Dio, fai bene, anche il diavolo ci crede in Dio, ma non basta credere, bisogna mettere in pratica quello in cui si crede. E allora comprendere che il Vangelo non è modellato sull'uomo vuol dire comprendere che noi il Vangelo lo dobbiamo mettere in pratica. Proprio metterlo in pratica, proprio perché la morte non abbia l'ultima parola su tutto. Viviamo in un mondo in cui si pensa davvero che la morte abbia sopravvento su tutto, perché il nostro mondo è tutto basato su quest'idea. E allora noi per primi dobbiamo fare vedere nella nostra vita che la morte quest'ultima parola non ce l'ha, e che l'ultima parola ce l'ha il Cristo risorto dai morti. A lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.